Sabato 28 marzo, qualche istante dopo le 15, ed è tempo di Rotoclassica. Vi parla Carlo Centemeri e in redazione Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Carlo Centemeri. Questa settimana alcune notizie italiane che hanno un po' dell'inquietante, legate un po' al futuro di alcuni enti storici della nostra nazione, legati al mondo della musica antica. Altrettanto andiamo verso il centenario di Turandot, rappresentata per la prima volta il 25 aprile del 1926 e tra poco nuovamente in scena alla Scala. Abbiamo avuto inoltre la presentazione della nuova stagione musicale della Biennale di Venezia e andremo a vedere le novità che ci sta portando invece l'organizzazione del Festival di Salisburgo e altrettanto quello che succede oltre oceano. E cominciamo la puntata di oggi con alcune notizie dall'Italia che toccano in particolare il mondo della musica antica. La prima di queste viene da Mondovì, sede dell'Accademia Montis Regalis, un centro di produzione e di formazione nell'ambito della musica barocca che nel giro degli ultimi 30 anni ha realizzato una serie di lavori estremamente interessanti ed è stata un punto di riferimento per moltissimi allievi e musicisti del mondo della musica antica su strumenti originali. Durante l'ultima settimana c'è stata la dimissione di tre consiglieri del consiglio di amministrazione e il direttore Maurizio Fornero ha rassegnato le sue dimissioni a sua volta dalle funzioni di direttore gestionale, mantenendo solamente la direzione artistica. Il sindaco ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza particolari, questo era già avvenuto nell'autunno dell'anno scorso, perché sembra avere diverse perplessità sulla gestione, ma soprattutto sulla proposta musicale. In particolare è stato evidenziato che sembrerebbe che una struttura così fatta, che chiaramente ha rilevanza europea se non mondiale, viene rilevata come una struttura che sembra però avere poca aderenza ai bisogni del territorio. Una dichiarazione abbastanza particolare, considerando che chiaramente l'Accademia Montis Regalis negli ultimi anni ha reso Mondovì un centro conosciuto in tutto il mondo per la specializzazione nell'ambito della musica antica. Noi ovviamente continueremo a seguire questa notizia e vi terremo informati nelle prossime settimane sull'evoluzione di questa accademia per la quale è stato addirittura proposto il commissariamento. Aspettiamo quindi di vedere le novità e vi faremo sapere. La seconda notizia sconvolgente della settimana arriva da Bologna e in particolare dal Museo San Colombano, sede della collezione Tagliavini. Tale collezione fu donata nel 2006 da Luigi Ferdinando Tagliavini alla Carislo, la Cassa di Risparmio di Bologna, la cui fondazione appunto ricevette una tale donazione secondo però alcuni vincoli, cioè quelli di mantenere viva la collezione dal punto di vista museale, fruibile dal pubblico, il fatto che fossero promosse attività musicali e di studio, sia della raccolta di strumenti musicali, una delle più ampie in Italia, sia della parte bibliografica, altrettanto molto molto grande. Tutto ciò doveva essere, sempre da Lascito, seguito da una guida scientifica qualificata. La Fondazione questa settimana ha depositato in tribunale una richiesta per verificare se dal suo punto di vista gli obblighi che la Fondazione aveva nei confronti della donazione si possano ritenere esauriti e pertanto se la Fondazione possa restituire la collezione alla famiglia, nonostante appunto per questi 10 anni abbia ricevuto l'incarico di prendersela in cura e non ci siano motivi che possano rendere operativa la revoca della donazione. Nei giorni scorsi a mezzo stampa erano trapelate alcune dichiarazioni che indicavano come sostanzialmente questa collezione, che ripetiamo dal punto di vista artistico e musicale è straordinariamente preziosa, in realtà fosse stata ritenuta troppo poco redditizia dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, una affermazione che lascia davvero molto perplessi nel momento in cui si sta parlando di una importantissima collezione di beni culturali che tra l'altro possono essere fruiti non solo dal punto di vista museale ma anche quello della ricerca e anche dal punto di vista della musica attiva, quindi in realtà le possibilità per utilizzare, far conoscere e far vivere questa collezione sono davvero molteplici. Nei giorni scorsi la curatrice scientifica Catalina Lissens si è vista il contratto non rinnovato e questa informazione le è stata comunicata solamente poche ore prima dell'atteso rinnovo di contratto, quindi della scadenza del contratto precedente. Catalina Lissens sembrerebbe essere sostituita dal Conservatorio di Bologna, una scelta che parrebbe quantomeno bizzarra considerando che un conservatorio non ha le figure per assicurare una curatela scientifica di un fondo per quanto musicale e soprattutto considerando che la necessità della presenza di un curatore scientifico è richiesta dall'atto di donazione stesso. Quindi una situazione in divenire che verrà, si spera, chiarita nei prossimi giorni, che appunto vede da una parte una collezione estremamente importante che sembrerebbe essere privata di una guida qualificata, ma altrettanto una situazione che si sta realizzando negli ultimi giorni in cui sembrerebbe addirittura che un ente sempre chiaramente molto attento alla cultura come la Fondazione Carisbo voglia disfarsi di gioielli sicuramente di enorme importanza per tutto il mondo della musica antica, e questo chiaramente visto sia dal punto di vista degli ascoltatori sia dal punto di vista degli esecutori e degli studiosi. Una situazione anche in questo caso costantemente in divenire, sulla quale non mancheremo di tenervi informati durante le prossime settimane. Lunedì scorso a Venezia la consueta conferenza stampa di presentazione della Biennale 2026, la cui sezione musica anche quest'anno è seguita da Caterina Barbieri. Francesca Mulas l'ha seguita per noi e ci racconta che sorprese ci riserverà la Biennale musica quest'anno.
Dal 7 giugno al 24 ottobre la Biennale di Venezia presenta i suoi festival internazionali. E all'interno di questo quadro il 70° Festival di Musica Contemporanea diretto da Caterina Barbieri è quello che ha la linea più riconoscibile, più controversa e per questo anche più interessante. Il titolo è A Child of Sound e il testo di presentazione del festival si apre con un verso di Emily Dickinson, The Child's Fate is the Only Fate. Questo verso indica una linea precisa. Ascoltare senza gerarchie, senza confini rigidi tra generi, accettando il suono per quello che è. È una citazione di Karlheinz Stockhausen e un richiamo a Karlheinz Stockhausen ed è la chiave con la quale leggere il programma, non soltanto una premessa teorica isolata. Da qui si capisce anche la costruzione delle singole serate. Il punto di partenza è una prima assoluta postuma, Musica per una fine di Ennio Morricone sul testo di Pierpaolo Pasolini. Intorno a questo brano il programma costa Bach e Webern, la passione secondo Matteo e il ricercare dall'offerta musicale, nell'orchestrazione appunto del compositore novecentesco. Non è un montaggio casuale, è un modo per mettere in relazione materiali lontani dentro un unico orizzonte di ascolto. A a chiudere una nuova commissione per ensemble e coro di Sara Davacchi, che lavora proprio sulla durata e sulla percezione del suono. Leone d'argento di quest'anno, Davacchi costruisce musiche basate su risonanza e spazio. E accanto a lei troviamo Carolis Coverdale, che si muove fra scrittura e ambiente sonoro. Nello stesso orizzonte di pensiero si colloca il programma dei Tallis Scholars, dalla musica medievale di Hildegard Wolbingen fino ad Arvo Pärt, senza soluzione di continuità. E anche qui il punto non è il repertorio, ma il modo in cui lo si mette in relazione. Su un altro piano si colloca la scelta del Leone d'Oro, Keiji Haino, una figura che porta il lato musicale verso una dimensione più radicale e performativa. Il suo concerto Site Specific sposta ulteriormente l'asse temporale, l'asse di pensiero, ma resta dentro la stessa linea di fondo, il suono come esperienza, non come genere circoscritto. A partire da questa impostazione possiamo leggere anche il resto del programma. L'ensemble itinerante di giovani chitarristi nelle calli introduce subito una dimensione spaziale. La scoperta di prati bagnati del Monte Analogo, storico disco italiano degli anni 70 vicino all'area di Franco Battiato, riporta al presente di una ricerca italiana contemporanea. Il Mazar Ensemble presenta lo Zar, pratica rituale egiziana. La commissione per Lila Pramuk e Morta Zavi lavora sull'incontro tra voce ed elettronica. Il finale, con l'orchestra sperimentale francese diretta da Frédéric Blondy e un lavoro della stessa Barbieri, riporta tutto dentro una dimensione più ampia di ensemble. In questo contesto si inserisce anche la programmazione di Forte Marghera. DJ Nobu, l'etichetta principe e la scena singeli di Dar es Salaam, musica elettronica molto veloce e ritmica nata in Tanzania, non sono un'aggiunta laterale, ma l'estensione coerente della stessa idea di fondo, il suono come pratica collettiva. Questo programma tiene insieme quindi materiali molto diversi, ma li organizza secondo un criterio ben riconoscibile. Ed è proprio su questo equilibrio fra varietà e coerenza che si definisce questo festival e questa idea, questa scommessa di Caterina Barbieri. Vedremo se Barbieri questa scommessa la vincerà, e lo vedremo a ottobre. Francesca Mulas per Rotto Classica.
Passiamo ora a parlare della situazione all'estero. Carlo Lanfossi ha seguito per noi sia la situazione relativa alla Boston Symphony Orchestra e le evoluzioni della separazione col direttore Andris Nelsons, sia altrettanto l'addio di Markus Hinterhäuser al suo ruolo di sovrintendente del Festival di Salisburgo, una decisione che ha scosso molto gli ambienti musicali, sia per l'imminente Festival di Pasqua, sia per ciò che ci si aspetterebbe quest'estate dall'edizione estiva.
Al di là delle tempistiche, c'è un aspetto relativamente nuovo che accomuna le dimissioni dalla Boston Symphony Orchestra e la guerra in Iran lanciata da Israele e Stati Uniti: l'impulsività, l'assoluta mancanza di strategie di lungo termine da parte delle classi dirigenti. Quella stessa scarsità di pianificazione, ingenuità di comunicazione e ottusa arroganza ha fatto un'ulteriore vittima non negli Stati Uniti, dai quali ormai iniziamo ad avere a nausea la moltitudine di notizie ferali che vengono dal mondo della musica classica, bensì dall'Austria, da quella Salisburgo e dal suo festival, certo mai stati padri di progressismo rivoluzionario, ma istituzioni che comunque negli ultimi anni avevano provato a uscire dalla routine della tradizione a tutti i costi nei quali si erano impantanati da anni. Stiamo parlando delle dimissioni forzate di Markus Hinterhäuser, direttore artistico del Festival di Salisburgo in carica dal 2017 e in procinto di un terzo rinnovo che però si è disintegrato all'improvviso. La rottura, arrivata dopo che il direttore artistico non ha risposto a un ultimatum imposto dal CDA, ha origine dal licenziamento l'anno scorso da parte dello stesso Hinterhäuser della responsabile della sezione prosa, Marina Davidova. In un comunicato ufficiale, il Consiglio di amministrazione ha parlato di inconciliabili divergenze d'opinione e disaccordi. Tuttavia, Le tensioni covavano da tempo. Si ricorrono voci di atteggiamenti problematici e di un crescente malcontento per lo stile di leadership dell'ormai ex direttore artistico, culminati persino in un divieto di accesso nello storico caffè bazar della città. Di fatto, il Festival di Salisburgo si ritrova ora ufficialmente senza un direttore artistico e con i cartelloni di Pasqua alle porte, senza che sia chiaro chi prenderà le redini per l'imminente stagione estiva. Al di là delle difficoltà nei rapporti umani da parte di Interhäuser, un passato da pianista specializzato nel repertorio delle seconde avanguardie, la sua rimane una delle direzioni artistiche più interessanti del festival, quantomeno dai tempi della gestione Mortier negli anni 90. Portando a Salisburgo registri del calibro di Romeo Castellucci, Berikowski, per farlo rileggere, persino dissacrare quando necessario titoli del grande repertorio. Ma c'è stata anche l'ostinazione nel non voler cancellare la figura del direttore d'orchestra greco-russo Theodor Kurrensis e della sua orchestra del cartellone, rei di non aver preso posizione sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Nel frattempo, per tornare dall'altra parte dell'oceano, sulla costa est degli Stati Uniti le polemiche non si sono placate dopo la goffa e burrascosa interruzione del contratto del direttore d'orchestra Andris Nelsons con la Boston Symphony Orchestra. Con un recente editoriale dai toni particolarmente critici, il Boston Globe ha posto alcune domande tanto ovvie quanto inquietanti al Board of Trustees dell'orchestra. Una spiegazione pubblica e trasparente su quali siano, secondo il CDA, le colpe di Nelsons è il minimo dovuto alla comunità. O forse Nelsons, che solo quest'anno ha vinto 2 Grammy Awards per le sue incisioni con la Boston Symphony, è semplicemente un danno collaterale? Un sacrificio umano offerto agli dei del cambiamento fino a se stesso? E quale sarebbe, tra l'altro, il piano B? Quale wunderkind riuscirà a trovare il direttivo che sia disposto ad accettare un incarico per il quale l'attuale direttore è stato trattato con una simile mancanza di rispetto? La situazione nel frattempo è arrivata a uno scontro diretto con la cittadinanza che si è stretta intorno agli orchestrali e al loro direttore, il quale ha dichiarato di voler continuare a proteggere la musica, sostenere la stabilità dell'orchestra ed esibirsi con i musicisti al massimo livello artistico. È stata inoltre lanciata una petizione per chiedere un'assemblea pubblica da parte dei cittadini e degli abbonati, un vero e proprio dibattito per discutere il futuro dell'orchestra. Insomma, due situazioni storiche e due crisi parallele in cui le decisioni dei vertici si scontrano duramente con la base artistica e con le comunità di riferimento. Ahimè, niente di nuovo. Per Roto Classica, Carlo Lanfossi.
Il 25 aprile 1926 al Teatro alla Scala di Milano andava in scena per la prima volta Turandot di Giacomo Puccini. Il Teatro alla Scala omaggia questo centenario con una nuova produzione di Turandot che sarà in scena dall'1 al 29 di aprile per la regia di Davide Livermore. Nel cast avremo Anna Pierozzi, Gregory Bonfatti, Riccardo Zanellato, Roberto Alagna e Mariangela Sicilia. Il direttore sarà invece Nicola Luisotti. Claudio Ricordi ne ha raccolte le dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione.
Di musica non se ne può parlare, si può solo fare. Se mi metto, o parlo di cose tecniche, musicali, cioè a dire che uso fa della politonalità Puccini all'interno dell'opera, ma non credo che interessi alla fine al pubblico, perché quello che conta nel pubblico credo sia il risultato sonoro che Puccini vuole ottenere. Trovo che la cosa straordinaria di quest'opera è perché l'opera sia considerata l'ultimo baluardo di una tradizione musicale italiana, cioè l'ultima grande opera di repertorio, sia legata al fatto che Puccini, come lui stesso aveva scritto in un'intervista al Corriere della Sera, Lui è sempre stato dalla parte del pubblico. Cosa significa questo? Significa che la musica si può fare con tensioni o distensioni, oppure abbinare le tensioni alle distensioni armoniche. Se prendiamo la musica che adesso sta andando in scena per le Asse Mélisande, è fatta solamente di tensioni armoniche, cioè di musica che non risolve mai. Puccini sostanzialmente, pur utilizzando la scala pentatonica e la scala pentafonica cinese, cerca sempre all'interno del lavoro di creare distensioni armoniche, cioè crea tensioni che poi scioglie. Cosa significa in termini tecnici? Che l'opera sostanzialmente si basa sulle armonie tipiche del tardo romanticismo, cioè sulla dominante, sulla tonica, sulla sensibile, naturalmente utilizzando anche schemi di musica orientale. Per fare questo Puccini è molto furbo, era un grande uomo di teatro e trova, al di là delle melodie che lui aveva trovato in questo Carillon di Fassini, non mi ricordo come il secondo cognome, come era un barone, e trova un libro di Jules Van Halst, dove ci sono delle musiche cinesi, perché questo funzionario belga aveva riunito in un libro delle musiche che Puccini utilizza a piene mani. Ci sono almeno 8 temi all'interno della Turandot cinesi originali che lui naturalmente sviluppa e rimodella. Uno, il più famoso, è Mo Liwa, che è Fior di Gelsomino, che continuamente mette durante l'opera. Questa canzone si chiama Mo Liwa, vuol dire Fior di Gelsomino.
Grazie a Claudio Ricordi per queste dichiarazioni di Nicola Luisotti, raccolte, dicevamo, durante la conferenza stampa di presentazione della Turandot, che sarà in scena dall'1 al 29 aprile 2026 in Scala, incorporando tra l'altro in questo periodo anche il 25 aprile, cioè la data nella quale nel 1926 Turandot andò in scena per la prima volta sotto la direzione di Arturo Toscanini. Anche in questo caso, per i più appassionati dell'opera, il completamento che verrà presentato, perché come sapete Puccini non completò quest'opera, sarà quello di Franco Alfano, cioè lo stesso che era stato presentato durante le prime rappresentazioni del 1926.
Thank you.
E si conclude anche questa puntata di Rotoclassica con voi Carlo Centemeri e in redazione con me Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi e Francesca Mulas. Noi vi ricordiamo di scriverci a rotoclassica@radiopopolare.it per inviarci commenti, suggerimenti, domande o anche chiaramente segnalazioni di ciò che volete farci conoscere. Noi ci risentiamo fra una settimana, sempre il sabato alle 15. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.